Quindi negli ultimi capitoli Pietro ci sta insegnando varie cose importanti per noi, noi credenti. Questa lettera, come abbiamo detto, è stata scritta ai credenti, perché principalmente Pietro vuole che noi cresciamo nella nostra fede e Dio vuole che cresciamo nella nostra fede stasera. E quindi studiamo queste parole perché Dio ci ha dato questo testamento per noi, per incoraggiare noi. E anche Pietro ci ha incoraggiato nella condotta cristiana, che è un frutto della nostra fede, però vuole anche che ci affidiamo, che mettiamo la nostra fiducia sulla parola profetica che è stata data a noi. E tante persone non si rendono conto quanto fedelmente la Bibbia è stata tramandata durante i secoli. E questo è una cosa che sempre mi ha stupito. Non so se quanti di voi avete un po' studiato questo tema, magari alcuni l'avete studiato, magari nessuno, magari non ti sei mai interessato, però veramente è una cosa incredibile quando ci mettiamo a vedere, ma com'è che abbiamo questa cosa qua? E ci possiamo veramente affidare? E una caratteristica notevole della Bibbia è la sua sopravvivenza. Perché infatti, i vari libri siano stati scritti da 2000 a 3500 anni fa su un materiale deperibile. I libri comunque sono sopravvissuti. Non solo sono sopravvissuti, ma sono sopravvissuti intatti. Occorre fare una serie di considerazioni, quindi. Perché in primo luogo, il testo del Vecchio Testamento è stato trasmesso con una precisione sorprendente. Infatti oggi possiamo leggere il Vecchio Testamento con piena fiducia che quello che leggiamo si tratta dello stesso resoconto di ciò che è stato scritto originariamente. Il messaggio del Dio della Bibbia non è stato cambiato o alterato, nonostante ciò che dicono in televisione, o gli amici, o anche i musulmani lo dicono sempre perché è stato riferito a loro, quindi non è che lo hanno studiato proprio la trasmissione della Bibbia. Però la parola di Dio, nelle scritture ebraiche o nel Vecchio Testamento, ci è stata qui accuratamente trasmesso nel XXI secolo. E lo stesso si può dire del Nuovo Testamento. Ciò che è scritto originariamente dagli autori del Nuovo Testamento è esattamente quello che troviamo oggi. Le parole di Gesù, così come il suo messaggio di perdono, ci sono stati trasmesse intatte. Pertanto, l'umanità è responsabile di agire in base alle affermazioni di Gesù che si trovano nel Nuovo Testamento. Allora, il fatto che il Nuovo Testamento o il testo della Scrittura sia sopravvissuto in questo modo è una vera meraviglia. Perché la maggior parte degli scritti antichi, e parlo di altri scritti antichi, non sono stati mai copiati. Non era una usanza copiare i scritti antichi. Eppure le scritture sono state ricopiate più e più volte. Perché? Uno si può chiedere, ma perché? Se gli altri non facevano questa cosa, perché con la Bibbia? E perché gli individui che lo copiavano credevano di copiare qualcosa di più della semplice storia o della storia di un popolo antico? Infatti, credevano proprio di copiare la parola di Dio. E avevano ragione. C'è ancora di più. La Bibbia è sopravvissuta al tempo alle persecuzioni, alle critiche. Dobbiamo capire quanto questo sia importante. In primo luogo, il fatto che la Bibbia sia sopravvissuta è una vera meraviglia. Se pensiamo al fatto che i libri sono stati scritti su materia deperibile, come ho detto prima, migliaia di anni fa, non dovremmo aspettarci che sopravvivano ancora oggi, ma sono sopravvissuti. Ancora una volta, questa è una meraviglia. Inoltre la Bibbia è stata perseguitata come nessun altro libro nella storia umana. È documentato che uno dei re di Giuda distrusse l'intero testo dei scritti del profeta Geremia. Eppure il Signore disse a Geremia di scriverlo di nuovo. E lo fece. Il messaggio non fu distrutto. Questo tipo di persecuzione si è ripetuto più e più volte nella storia. Tuttavia, le scritture esistono ancora. È stato impossibile sbarazzarsene. Anche in questo caso dobbiamo chiederci il perché di tutto ciò. Infine, la Bibbia è stata criticata come nessun altro libro mai scritto. Ogni riga, ogni parola, ogni sillaba è stato oggetto delle più intense critiche e valutazioni. Perché questo libro è stato odiato tanto da tante persone? Voi lo sapete? Perché non vogliono sentire quello che c'è dentro. Perché abbiamo una responsabilità. Perché troviamo questi tentativi di dimostrare che la Bibbia non è ciò che afferma di essere? Secondo la testimonianza delle scritture stesse, è perché le sue parole rivelano la verità di Dio all'umanità peccatrice. Una verità che molte persone non vogliono sentire. Mentre la Bibbia è stato il libro più attaccato e criticato della storia, oggi è più forte che mai. Infatti sta ancora trasformando la vita di milioni di persone che leggono quotidianamente, proprio come voi. Voi siete testimoni di questa cosa. Il fatto che sia sopravvissuto a tale critica è una vera meraviglia. E questi fattori rendono la Bibbia unica tra tutti gli altri libri che sono stati scritti nella storia umana. È davvero un libro unico nel suo genere per la sua sopravvivenza. E se voi volete saperne di più sulle meraviglie della Bibbia, come è stata fatta, come è stato tramandato e perché ci possiamo fidare di questo libro, c'è un libro gratuito che vi possiamo girare elettronicamente, che si chiama 10 motivi per fidarsi della Bibbia. È una lettura molto facile e vi fa vedere proprio come questa cosa è una meraviglia. Quindi Pietro vuole che noi che abbiamo veramente una fiducia nella parola profetica che è stata data a noi. Dopo, come abbiamo visto, ci avvisa delle dottrine false che vogliono entrare nella Chiesa, dei falsi profeti, dei falsi dottori. E ha passato un sacco di tempo avvertendoci, perché cos'erano le ultime due studi che abbiamo fatto, no? Con Adam e con Trevor, che abbiamo visto che era importante, perché non vogliamo essere ingannati. Pietro non voleva che i cristiani fossero ingannati. Dio non vuole che siamo ingannati, vuole che sappiamo bene la sua parola. Dobbiamo conoscere la sua parola per non essere ingannati. Dobbiamo studiarlo Ed è l'unico modo in cui non saremo ingannati, conoscendo bene la parola. E quindi adesso Pietro vuole ricordarci dell'imminente ritorno di Cristo. L'avete già sentito, abbiamo parlato dell'imminente ritorno di Cristo. Vuole che sappiamo che Dio giudica ogni cosa. E che noi stiamo vivendo in un tempo unico, veramente unico, dove possiamo predicare il Vangelo in tutto il mondo, pensatelo. Bene, lì dove siete adesso, potete prendere questa cosa qua, postare qualcosa o comunicare con qualcuno dall'altra parte del mondo per annunciare il Vangelo. Questo non, in un'altra generazione non si poteva mai fare una cosa del genere. Quindi viviamo veramente in un tempo molto unico. E Dio non vuole che nessuno perisca. Lui ama ognuno di noi e vuole che arriviamo al ravvedimento e alla vera credenza in Lui. Quindi, cominciamo il capitolo 3, versetto 1, del secondo Pietro, e leggiamo fino al versetto 10. Carissimi, questa è già la seconda epistola che vi scrivo. In entrambe cerco di tenere destro il vostro genuino modo di pensare, facendo appello alla vostra memoria, affinché vi ricordiate delle parole già dette dai santi profeti o del comandamento dello stesso Signore e Salvatore, trasmessovi da noi apostoli. Prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno dei schernitori, che cammineranno secondo le loro proprie voglie e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli vennero all'esistenza molto tempo fa e che la terra fu tratta dall'acqua e fu formata mediante l'acqua, a motivo di cui il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli della terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione degli uomini empi. Ora, carissimi, non dimenticate questa unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si dissolveranno consumati dal calore e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Quindi questi sono alcuni versetti piuttosto, no, pesanti. Quindi tocca a me insegnarli, no? Scherzo. Però ci spiegano bene le cose. Ci spiegano bene la situazione, penso che ci spiegano bene anche la nostra situazione attuale, il mondo in cui viviamo adesso. E ci sono alcuni punti chiavi in queste scritture che vedremo. E il primo è che dobbiamo ricordare e notare, e come ho già menzionato, l'affidabilità della parola di Dio. E Pietro già ha parlato su questo nei primi capitoli della lettera, e io ho già parlato che la Bibbia è affidabile, però questo è un argomento vastissimo che molti studiosi hanno già dimostrato. Basta fare un po' di ricerca, basta fare un po' di lettura, basta vedere quanta gente è andata avanti in noi a studiare queste cose, a entrare veramente profondamente in questi argomenti. E dire che questa è la parola di Dio. Possiamo, non ci sono altri testi scritti che sono più affidabili di questo, soprattutto del Nuovo Testamento. E c'è tanto da leggere. Tuttavia, in versetto 3 a 6, Pietro ci parla di una cosa, un altro punto importante. Introduce il concetto dell'ignoranza intenzionale, deliberata, ostinata, volontaria. E questo concetto dell'ignoranza volontaria, guarda, noi tutti siamo ignoranti in certi temi, certi materiali, materie, cioè, questo sicuro, perché non possiamo conoscere tutto, vero? Non abbiamo tutti studiato tutto, ok? Però alcuni manca l'opportunità, ad alcuni, no? Ad altri manca magari la capacità di apprendere certe cose, va bene, ok? Però non stiamo parlando di queste cose. Pietro affermò la certezza della seconda venuta di Gesù e noi, nessuno di noi, dovremmo essere ignoranti di questa cosa. Perché le scritture rendono molto chiaro che Gesù tornerà e che ci sarà un giudizio finale. Anche Paolo, l'amato Paolo, ha parlato di queste cose, che l'ignoranza non potrebbe essere una scusa, e questo lo troviamo in Romani capitolo 1. Infatti giriamo a Romani, mettete un dito qui, però giriamo a Romani capitolo 1 e vedremo che tutti gli uomini sono senza scusa, e vedremo esattamente quali sono le conseguenze di questa ignoranza e chi sono queste persone ignoranti. Paolo ci scriva su l'ira e giudizio che verrà, sul quale ci ha scritto anche Pietro. Quindi queste cose combaciano, no? E noi vedremo che in questo mondo ci sono delle persone che non credono in questo, non credono nella seconda venuta di Gesù, non credono nella fine dei tempi e del giudizio finale. Allora, Romani capitolo 1, versetto 18. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Allora notate bene qui. Dice che soffocano la verità nell'ingiustizia. Allora cosa ha detto Pietro nel nostro testo di stasera? Se guardiamo il versetto 3, il versetto 5 dice così: negli ultimi giorni verranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro proprie voglie, ma essi dimenticheranno volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli vennero all'esistenza molto tempo fa, che la terra fu tratta dall'acqua e formata mediante l'acqua. Vedete? È lo stesso qui, in Romani. Soffocano la verità, dimenticano volontariamente. Allora, tornando a Romani 1, versetto 19, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Notate le parole. Essendo evidenti, si vedono chiaramente, sono inescusabili. Dio ha reso evidente tramite la sua creazione. Questo è un minimo per noi. Tutti vedono l'esistenza di Dio tramite la sua creazione, la sua potenza. Se voi andate ad un museo, no? Mia moglie e io qualche anno fa eravamo a Madrid, siamo andati al Thyssen Museum, e a questo museo c'era un'esposizione di Pissarro, no? Tipo Monet, impressionismo, che ci piace, no? E abbiamo visto tutte queste belle opere d'arte, no? E sono lì come, proprio come quei pannelli là, no? Pum, là, sulla parete. E quando uno guarda un'opera d'arte, cosa pensa? Bravo l'artista, no? Ma vediamo l'artista? Non è ancora in esistenza? No. Non vediamo l'artista. E come mai sappiamo che c'è un artista? Guardando la sua opera, no? Ed è evidente, ci sono certe cose che sappiamo che c'è un'opera là, evidentemente c'è stato un artista, ok? Lo stesso con Dio. Basta, noi viviamo in una regione meravigliosa, basta uscire dalla porta e vedi le meraviglie di Dio, vedi la sua potenza, vedi la sua creazione, vedi, wow, quanta anche creatività ha avuto Dio, no? E lui ha creato tutto l'universo. Wow. Versetto 21. Poiché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno però glorificato, né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti. Loro ragionamenti. E il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Queste sono le conseguenze quando uno non conosce Dio, quando uno rigetta veramente quello che Dio ha reso evidente. Quando tu non riconosci quello che Lui ha creato, quello che Lui ha fatto. Quando segui i tuoi ragionamenti, il tuo cuore diventa senza intendimento, come dice qui la parola, ottenebrato. Ti pensi di essere saggio? Ti senti, magari ti pensi di essere illuminato. Però il versetto 22 cosa dice? Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. E hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di bestie, di quadrupedi e di rettili. E qui vediamo la conseguenza. Occhio a quello che succede qua. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori. Sì, da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Essi hanno cambiato la verità di Dio in menzogna. E hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Questo è proprio quello che vediamo nella nostra cultura. La gente adorando, servendo la creatura, la creazione. Ed è triste. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. Nello stesso modo gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti, uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. Allora notate lo stato di mente di queste persone in questo versetto 28. E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa da far così cose sconvenienti, essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, piena di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, ingannatori, maldicenti, nemici di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affetto naturale, implacabili, spietati. Non vi sembra la nostra generazione questo? Oh, in gran parte? Io vedo questi ragazzi disubbidienti ai genitori ogni giorno. A volte sono i miei, però va bene. Cosa facciamo? Però non sembra una generazione che merita il giudizio di Dio. Ai. Però possiamo ringraziare Dio che Lui ci ha aperti gli occhi, ci ha aiutati a credere in Gesù. E adesso dobbiamo pregare che Lui ci aiuta a portare il Vangelo agli altri affinché possa aprire i loro occhi. E qui Paolo menziona il giudizio che è da venire, che anche Pietro menziona, in versetto 32. Or essi, pur avendo riconosciuto il decreto di Dio, secondo cui quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non solo li fanno, ma approvano anche coloro che li commettono. Perciò, o uomo, chiunque sia tu, chiunque tu sia, che giudichi, sei inescusabile perché in quel che giudichi l'altro condanni te stesso, poiché tu che giudichi fai le medesime cose. Quindi questo è un avvertimento alle persone. Loro giudicano, però fanno le stesse cose, gli stessi atti. E devono fare attenzione perché anche loro sono inescusabili. Or sappiamo noi che il giudizio di Dio è secondo verità su coloro che fanno tale cose. Quale cose? L'elenco che abbiamo appena letto. Ok? E pensi forse, o uomo, che giudichi coloro che fanno tale cose e tu pure le fai, di scampare al giudizio di Dio? Pensiamo di scampare al giudizio di Dio? Eh? La nostra generazione pensa di scampare al giudizio di Dio? Nessuno scamperà al giudizio di Dio. Mi dispiace. L'unico modo di scampare il castigo, non castigo, la punizione eterna, e accettare il sacrificio perfetto di Gesù Cristo, di accettare Lui come Salvatore, così Lui può perdonarci il peccato e purificarci di ogni malvagità. Noi tutti abbiamo sbagliato, abbiamo tutti fatto qualcosa di male, di sbagliato, contro la parola di Dio, e abbiamo tutti bisogno di un Salvatore. Però non lo possiamo fare noi stessi. Non ce la facciamo. Però vediamo l'atteggiamento di queste persone. E ricordate quello che Pietro ha detto. Loro dicono, ma dov'è la promessa di Dio? Queste cose sono le stesse, sono sempre state così, vanno avanti come sempre, come sin dall'inizio, no? Fanno quello che vogliono. No? E volontariamente dimenticano. Quindi Dio ispira Paolo a scrivere queste parole in versetto 4. Ovvero disprezza le ricchezze della sua benignità. La benignità di chi? Di Dio. Della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. È questo che deve succedere, no? La bontà, la pazienza di Dio ci deve spingere al ravvedimento. Ci deve essere una cosa veramente motivante. E noi, umani, cosa facciamo? Ma tu, per la tua durezza ed il cuore impenitente, ripeto, cuore impenitente, che non c'è ravvedimento, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio. Allora il cuore non si ravveda. La persona non viene a Cristo, indurisce il cuore. E così, come dice la parola, rimane il giudizio di Dio. E sarà un giudizio giusto. È Dio che renderà a ciascuno secondo le sue opere la vita eterna a coloro che cercano gloria, onore, immortalità, perseverando nelle opere bene. Questi sono coloro che hanno accettato Cristo come il loro Salvatore, in sacrificio, come ho detto, perfetto che Lui ha offerto per noi. Saremo solo giudicati su questa unica cosa. Cosa abbiamo fatto per quanto riguarda Cristo? Però versetto 8, a coloro invece che non contendono e non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono all'ingiustizia, spetta indignazione e ira. Tribolazione e angoscia spetta ad ogni anima d'uomo che fa il male, il giudeo prima e poi il greco. E questo semplicemente vuol dire tutto il mondo, ogni popolo, ogni persona, ogni gruppo di persone. Non c'è nessun gruppo che scamperà. Versetto 10, ma gloria, onore e pace a chiunque fa il bene, al giudeo prima e poi al greco, perché presso Dio non vi parzialità, meno male. Infatti tutti quelli che hanno peccato senza la legge periranno pure senza la legge, e tutti quelli che hanno peccato sotto la legge saranno giudicati secondo la legge, perché non coloro che odono la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Infatti quando i gentili che non hanno la legge fanno per natura le cose della legge, essi non avendo legge sono legge a se stessi. Questi dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori, per la testimonianza che rende la loro coscienza e perché i loro pensieri si scusano o anche si accusano a vicenda. Allora, noi tutti sappiamo le cose basilari, i 10 comandamenti, no? Nessuno ci deve spiegare i 10 comandamenti, no? Noi sappiamo che sono giusti, Dio li ha messi nel nostro cuore. Chi non sa qui, alza la mano se tu non sai che uccidere è una cosa sbagliata. Lo sappiamo tutti, vero? Non c'è il posto dove leggere, sì, sì, è giusto, vai, andiamo a uccidere, sì, bravo. No, non è così. Perché Dio ha messo nel nostro cuore che questo è sbagliato, no? Perché pensate che i ladri diventano paranoici quando vanno a rubare, guardando indietro per non essere visti? Perché è giusto rubare? Dobbiamo spiegare questo, no? Lo puoi vedere anche i bambini quando prendono una cosa che non devono prendere. Magari non hai mai spiegato a loro. Loro sanno che questo non è giusto, no? Perché Dio ha messo la sua legge basilare nel nostro cuore. Versetto 16. Nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Ecco quello che Paolo e Pietro stanno provando a dirci, che ci sarà un giorno in cui Gesù ritornerà e giudicherà tutti i segreti dei uomini. Allora, noi abbiamo affrontato il concetto di ignoranza volontaria e che tutti sono inescusabili. Questo è tanto per un solo punto e vi rassicuro che c'è tanto da studiare su questo punto. Ci sono tante altre cose che potremmo studiare. Vi incoraggio, perché è uno studio molto interessante da fare a casa. Quindi leggete la vostra Bibbia, trovate queste cose, anche magari guardando dove sono gli altri versetti che sono collegati e fai questa catena, no? Perché è molto interessante. Perché la parola di Dio è vera e quindi dobbiamo prestarle attenzione. Adesso abbiamo il soggetto di schernitori di questi versetti, di chi si beffa di queste al ritorno di Cristo. Si schernisce il ritorno di Cristo, si schernisce il giudizio del peccato e del mondo, si schernisce la fine del mondo, ok? Allora io trovo una cosa interessante, perché tanti scherniscono il fine del mondo, eccetera, eccetera. Però trovo molto interessante perché esistono questi allarmisti climatici che vi diranno che il mondo finirà fra 12 anni. E questo magari 4 anni fa, quindi rimane poco, no? Sono totalmente convinti da qualcosa di cui non hanno prove solide, ok? Sono frenetici, no? Qualcuno ha mai visto Greta Thunberg? La Greta, no? Che, voi avete fatto, no? E tutto finirà, no? Fra 12 anni. Però non credo nel ritorno di Cristo. Non credono nella fedeltà alla veridicità delle scritture, per le quali esistono prove inconfutabili. Wow, mi stupisce questa cosa. Perché Dio giudicherà e Lui stabilirà il suo regno glorioso un giorno. Eliminerà il peccato e la morte per sempre e noi vivremo nella sua gloria per tutta l'eternità. Allora torniamo al secondo Pietro, capitolo 3, versetto 6 e 7. Versetto 6, a motivo di cui il mondo di allora sommerso dall'acqua perì, mentre i cieli e la terra attuali sono riservati alla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio, e della perdizione dei uomini empi. Allora, qui mi viene in mente il diluvio. Noi abbiamo avuto un scienziato che è venuto qua a parlare un po' sul diluvio, eccetera, e vi dico è solo la punta dell'iceberg, quello là, perché ci sono tante cose e noi crediamo in un diluvio universale perché prima cosa Dio l'ha detto, l'ha fatto, però ci ha lasciato tante prove. Chi non ha mai fatto una camminata in montagna, le nostre montagne, mamma mia, ma si trovano conchiglie di animali che erano sul fondo marino, eccetera, eccetera. Si vedono tante cose, tante prove, tante meraviglie. E anche in ogni civilizzazione esistono anche questi racconti su un grande diluvio. Un grande, no? Non era un'inondazione locale, era un diluvio. E lo trovo buffo perché, chiaro, Dio aveva già detto questo, ha fatto registrare questo migliaia di anni fa, ha conservato questo. Ricordate, i libri non si copiavano, ma questo libro apparentemente era così importante che si copiava. Ok? E quindi ci sono tante di queste, però comunque il mondo non crede in queste cose. Però sapete che Gesù ci ha detto che alla fine dei tempi sarebbe come Lot e Noah? Vi leggo quello che Gesù ha detto in Luca capitolo 17, Luca 17, 26 a 30, le parole di Gesù. Dice così, e come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà anche nei giorni del figlio dell'uomo. Chi è il figlio dell'uomo? Gesù. Le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano si maritavano, ho imparato un nuovo verbo in italiano, si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece perire tutti. Lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot. La gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava e edificava. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti. Così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. Perché lui sarà manifestato a tutto il mondo. Allora, basta andare a casa, guardate intorno, almeno non lo so, qua a Montebelluna, la gente sta ancora costruendo case, eh? Proprio come Gesù diceva, qui. Siamo in un boom di costruzione e ricostruzione di case adesso. Allora, secondo Pietro 3:8. Ora, carissimi, non dimenticate questa unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno. Allora, a volte è difficile per noi capire questo concetto, perché noi abitiamo almeno quattro dimensioni, no? E dopo il tempo. Il tempo è una dimensione che un po' ci limita, ci costringe. Siamo, no? Abbiamo un tempo limitato nella nostra vita. Noi non siamo eterni nel senso che viviamo su questa terra eternamente. Invece Dio non è limitato dal tempo. Quindi quando pensiamo un po' più nella sua mentalità, come che sarebbe difficile per le nostre menti finite, però va bene, è un po' più facile a capire. Perché concepire questo è molto difficile, no? Tanta scienza hanno studiato, hanno provato a capire un po' lo spazio temporale, tutto questo, no? Però Dio è fuori del tempo, Lui è eterno, sempre ha esistito, sempre esisterà. Noi non è stato così per noi, quindi è molto difficile per noi capire questa cosa. Quindi questo è facilmente applicabile a Lui quando dice che un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno per Lui, perché cioè, Lui è fuori del tempo, quindi lo vede un po' così. Il problema è che alcuni prendono questo concetto e siccome vogliono applicare questo un po' a Dio, malintendono, fraintendono la bontà di Dio, la pazienza di Dio, la longanimità che viene menzionato qui da Dio. Perché siccome noi abitiamo in questa dimensione di tempo, noi non vediamo mille anni come un giorno. Sono mille anni, tanto tempo. Okay? Allora, Paolo, se ricordate, in Romani 2:4, cosa ha detto? Lui ha detto, ovvero disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Quindi eccolo, la bontà di Dio, la pazienza, la longanimità. Dio è buono. Però i peccatori malintendono o fraintendono questo fatto, che Dio è paziente, che Dio è buono, che Dio è che ha la longanimità. E loro pensano che Dio non giudicherà a causa di questo, ma saranno sorpresi. Non dovrebbero essere sorpresi perché è tutto scritto qua. Dio, migliaia di anni prima, ci ha detto quello che avverrebbe, quello che avverrà. Quindi tutti noi siamo senza scusa. Basta leggere. Però vediamo la ragione per cui Dio fa questo in versetto 9. E questo versetto è bellissimo. Leggiamo versetto 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni credono che egli faccia, ma è pazienza verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Nessuno. Qual è il desiderio di Dio? Che nessuno perisca. Sapevate che Dio non vuole che periate? Questo è il cuore di Dio. Lui ha fatto tutto per comunicarcelo. Lui ha fatto tutto per provvedere per questa cosa. E lui continuerà a provare, a comunicare ad ogni persona su questo pianeta fino al giorno della sua morte. Perché lui non vuole che tu perisca. Non vuole che tu perisca. Personalmente dico tu perché... Tu personalmente. Perché noi abbiamo un Dio personale. E ci piace questo versetto, vero? Se non avete già sottolineatelo nella vostra Bibbia, memorizzatelo, no? Perché è bellissimo. Mettetelo nel vostro cuore, perché questo è il cuore di Dio. Ed è grazie a questo cuore di Dio che tu sei seduto qui stasera, ok? Dio ha aspettato a te, a me, ok? Avrebbe potuto venire 1000 anni fa, però non lo fece, perché vi ama. E quindi noi faremo bene di ricordare questo e ringraziare il Signore. Allora, versetto 10, ciò che verrà, ciò che accadrà. Vediamo. Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si dissolveranno, consumati dal calore, la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Di nuovo saranno sorpresi, perché qui dice, verrà come un ladro di notte. Non saranno preparati. Non sta parlando dei credenti. I credenti non saranno sorpresi, eh? I non credenti saranno sorpresi come Gesù ha detto che nei giorni di Lot e Noè. Perché ricordate che lui dice che mangiava, la gente mangiava, beveva, comprava, vendeva, piantava e edificava. La gente continuava a fare festa come di solito, no? Andavano avanti, vivevano la vita, dai! Non volevano ascoltare gli avvertimenti e perirono. Ma Gesù disse, ricordandovi, ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, ok? Piove dal cielo, fuoco e zolfo e li fece perire tutti. Così sarà nel giorno in cui il figlio di uomo, Gesù, sarà manifestato. Noi credenti saremo tolti dal mondo, quindi possiamo essere sicuri perché... Però Gesù disse questo, non io. Il giorno del Signore qui è il giorno di giudizio. È un periodo riservato per coloro che non mettono la loro fede in Gesù. Noi credenti sappiamo, se leggete la vostra Bibbia bene, che non siamo destinati all'ira. Ok? Abbiamo anche, come Gesù ha detto, abbiamo l'esempio di Noè, abbiamo l'esempio di Lot, e furono presi fuori prima che cadesse il giudizio. Prima Tessalonicesi 5, 9 e 10 dice: poiché Dio non ci ha destinati alla ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Allora finiremo lo studio leggendo un po' dell'Apocalisse per capire cosa accadrà e vedremo perché è importante che noi predichiamo secondo Pietro 3:9 che Dio vuole che tutti vengano al ravvedimento, ok? È un compito urgente per noi. E se volete tutti i dettagli, che è tutto un altro studio, perché veramente questi brani della scrittura, ci sono tanti studi che possiamo fare, però se volete tutti i dettagli, potete leggere, e vi incoraggio di leggere, Apocalisse capitolo 6 a capitolo 19, e ci sono tutti i dettagli là, tanti dettagli spaventosi comunque alcuni, di tutto quello che succederà in questo giorno del Signore, il giudizio di Dio su questa terra. Mio figlio in questo momento ha un affascino per leggere questi capitoli. Gli piace tanto. Sa che lui sa che no, non è per noi, però cioè, dice, ma mi piacciono questi capitoli qua. Ma è molto, molto interessante. Allora, vi leggo alcuni versetti solo per ricordarvi. Apocalisse 19, 11 a 21. Poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiama il fedele, il verace, Gesù. Ed egli giudica e guerreggia con giustizia. I suoi occhi erano come fiamme di fuoco e nel suo capo vi erano molti diademi e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Era vestito di una veste intrinse nel sangue e il suo nome si chiama la parola di Dio. Logos. Ed gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Egli governerà con un scettro di ferro ed essi stesso pigerà il tino del vino della furente ira di Dio Onnipotente. E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Questo è Gesù. Poi vide un angelo in piedi nel sole che gridò a gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo, venite, radunatevi per il gran convito di Dio, per mangiare le carni dei re, le carni dei capitani, le carni degli uomini prodi, le carni dei cavalli, dei cavalieri, le carni di tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia e il re della terra con i loro eserciti radunati per far guerra contro colui che cavalcava il cavallo e contro il suo esercito. Ma la bestia fu presa e con lei il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo. E il resto fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo e tutti gli uccelli si saziarono nelle loro carni. E poi il giudizio finale. Il giudizio del grande trono bianco. Passiamo al capitolo 20 di Apocalisse, versetto 11 a 15. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio e i libri furono aperti e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Quindi attenzione, guai! Rassicuratevi di conoscere Gesù, perché come Pietro ha detto in 2 Pietro 3:10, il giorno del Signore vedrà come il ladro di notte. I cieli passeranno stridendo, gli elementi si dissolveranno, consumati dal calore della terra, e le opere sono in essa saranno arse. Gli elementi si dissolveranno. Quindi se non conosci Gesù, chiedi a uno di noi, saremo felice di pregare per te e pregare con te. E alla fine voglio lasciare un incoraggiamento per noi credenti, che dopo questa grande distruzione vediamo, ecco quello che ci aspetta. Cosa ci aspetta? Apocalisse 21, versetto 1 a 5. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, e scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno il suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse, ecco, io faccio tutte le cose nuove. Ora, pregato che Dio vi dia la forza e l'opportunità di condividere questa benedetta speranza con gli altri. Amen.